Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera. Questa sera dedicheremo la trasmissione sempre al tema della dottrina sociale della Chiesa che stiamo affrontando da un po' di settimane leggendo il testo del compendio della dottrina sociale della Chiesa, che è un po' il libro che raccoglie tutti gli interventi del Magistero sociale divisi per argomento, capitolo per capitolo, fino al 2004. Aspettiamo con ansia che venga aggiornato perché mancano ben due pontificati e più di 20 anni di documenti, ma certamente è un testo molto importante dal punto di vista del magistero perché raccoglie proprio quello che è l'insegnamento della Chiesa sul tema della politica, della società, dell'economia, delle relazioni internazionali e noi ci rendiamo conto proprio oggi, in questo frangente storico, quanto importante sia conoscere la posizione dottrinale che la Chiesa ha sui vari argomenti che interessano, coinvolgono l'umanità sul tema della pace, della guerra, del compito dello Stato, del bene comune, della democrazia, dei principi fondamentali della dottrina sociale che sono la sussidiarietà, la solidarietà, la centralità della persona, eccetera. Ma questa sera però vorrei lasciare da parte un pochino il compendio per leggere due interventi recentissimi del Papa, dove proprio parla, il Papa Leone parla della dottrina sociale della Chiesa, che cos'è, a che cosa serve. L'ultimo è proprio di poche ore fa, al Palazzo Presidenziale di Malabo nella Guinea Equatoriale, ma il precedente da cui vorrei cominciare è il messaggio che il Papa ha dato alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali il 16 di aprile, dove tratta, cioè è intervenuto nell'ambito di un convegno organizzato da questa Pontificia Accademia, che come vedete dal titolo, Scienze Sociali, si occupa proprio di questi argomenti, e che aveva organizzato un convegno sul tema gli usi del potere, legittimità, democrazia e riscrittura dell'ordine internazionale. Non facciamo fatica a capire, solo leggendo questo titolo, quanto attuali siano queste posizioni e soprattutto quanto poco i cattolici siano sul pezzo, come si dice, cioè siano attrezzati a dare dei giudizi, a capire anche, a spiegare quello che sta accadendo, perché non conosciamo, non circolano nelle nostre comunità, nelle nostre parrocchie, nelle nostre associazioni, movimenti, non circola questa cultura, che pure è la nostra, cioè che pure è la cultura della dottrina sociale della Chiesa, è la cultura della Chiesa che San Giovanni XXIII, tanti anni fa, nel 1961, nell'enciclica Mater et Magistra, definiva parte integrante definiva la dottrina sociale parte integrante della concezione cristiana della vita. Cioè è una cosa che fa parte dell'essere cristiano. Un cristiano non può non conoscere, non tenere conto della propria dottrina sociale. Se non lo fa, succede quello che sta un po' succedendo, cioè che i cattolici sono irrilevanti, cioè non sono presenti con i loro giudizi, con i loro interventi, oppure che si dividono perché non conoscendo la loro dottrina, ognuno dice un po' quello che pensa essere la propria opinione e che però non corrisponde all'opinione, al contenuto del magistero, della dottrina della Chiesa. Ecco perché è importante, cioè, ma non perché da queste posizioni discendano automaticamente le soluzioni dei grandi problemi che affliggono l'umanità, perché la Chiesa non è un partito politico, non è uno Stato e quindi non ha il compito di dare delle indicazioni precise, specifiche, eccetera. Però intanto ci sono degli uomini politici, degli uomini di Stato che magari si rifarebbero volentieri al pensiero sociale della Chiesa, ma soprattutto è la creazione dell'opinione pubblica, del senso comune, cioè se noi laici cattolici che viviamo nelle istituzioni, nella politica, nell'economia, nell'università, nella scuola, eccetera, non conosciamo i principi della dottrina sociale della Chiesa, non riusciamo a dare dei giudizi adeguati a quello che succede e soprattutto non riusciamo a dare dei giudizi condivisi. Spesso ci dividiamo fra cattolici proprio perché non conosciamo cosa si deve pensare sul tema della vita, del fine vita, della democrazia, della sussidiarietà, della solidarietà, della pace, della guerra. Non è che ognuno deve dire quello che gli passa per la testa, ma deve dire quello che, quali sono i principi che la Chiesa sostiene e afferma proprio appunto nella sua dottrina sociale. Poi non verranno da questi principi conseguenze sempre assolutamente evidenti, perché appunto, cioè, tra i principi, cioè, la dottrina sociale della Chiesa, come la definisce per esempio Giovanni Paolo II nella Sollicitudo Rei Socialis, che è un'altra grande, importante enciclica sociale del 1997, dice che la dottrina sociale deve fornire dei criteri di giudizio e delle direttive di azione. Cioè, non è che dalla dottrina sociale emergano le soluzioni tecniche, però emerge una cultura, emergono appunto dei criteri di giudizio. Emergono delle direttive, delle indicazioni, però se questa dottrina non viene conosciuta, se questo insegnamento non è masticato, cioè non è elaborato, non è conosciuto proprio, è evidente che poi ognuno darà le valutazioni che ritiene lui, che crede lui di essere quelle giuste. E spesso creando anche dei grandi fraintendimenti, perché fa pensare che la Chiesa abbia delle posizioni, o addirittura che nella Chiesa ci siano delle divisioni, che proprio sono la conseguenza dell'ignoranza, della non conoscenza dei principi stessi. Allora, senza appunto nessuna pretesa però quello che è importante e addentrarci dentro e vediamo cosa dice il Papa a proposito di questi tre temi che sono oggetto del convegno dove è intervenuto, cioè gli usi del potere, legittimità, democrazia e riscrittura dell'ordine internazionale. La dottrina sociale cattolica considera il potere non come un fine in se stesso, ma come un mezzo ordinato al bene comune. Vedete, già qui per esempio c'è una valutazione molto importante, cioè il potere non è una cosa cattiva, come molti pensano, anche molti cattolici, quelli che per esempio criticano, contestano l'esistenza di una dottrina sociale della Chiesa, perché dicono che la Chiesa deve stare lontana dal potere, la Chiesa deve limitarsi a testimoniare il Vangelo, eccetera. E invece la Chiesa dice il contrario. Cioè la Chiesa dice che i cattolici, cioè coloro che si rifanno alla Chiesa, devono entrare nella vita pubblica, cercare di trasformarla secondo il Vangelo. Il documento del Concilio Vaticano II, Apostolica Mactuositatem, sull'apostolato dei laici, parla di animazione cristiana dell'ordine temporale. Cioè lo scopo della dottrina sociale della Chiesa e della presenza pubblica, politica dei cattolici è quello di animare cristianamente l'ordine temporale, cioè di mettere il Vangelo dentro la vita pubblica, di mettere la dottrina sociale dentro la vita pubblica. È un po' come dire, si può di fronte all'impegno pubblico, ci si può ritirare dentro una scelta religiosa che appunto in nome della religione dice no, noi non ci occupiamo di queste cose e dimenticarsi invece che il cristianesimo è la religione dell'incarnazione, cioè della fede che diventa cultura, come diceva San Giovanni Paolo II, che informa la vita, i criteri di giudizio, che informa il modo di pensare, il modo di vivere, il costume delle popolazioni. E tutto questo permette, favorisce la nascita di una civiltà, cioè di un modo di vivere la vita pubblica che nella misura in cui è impregnata dei valori evangelici, aiuta la salvezza e la santificazione delle persone e non rappresenta invece un ostacolo, come è in quelle società, come la grande maggioranza delle società contemporanee, che ostacolano la vita cristiana, quando addirittura non perseguitano la Chiesa, quando non la perseguitano direttamente, la escludono dalla vita pubblica, la emarginano e pretendono di costruire un mondo senza Dio, ma un mondo senza Dio è una specie di inferno anticipato. Allora, quindi il potere non è qualche cosa da cui, certo, va tenuto presente il peccato originale, la tendenza al male presente negli uomini, ma anche contemporaneamente va tenuto presente il fatto che ogni uomo è creato a immagine di Dio. Quindi in ogni uomo e quindi nella società c'è una lotta tra la tendenza al bene e quella al male, tra le forze del bene e le forze del male. La grande teologia della storia di Sant'Agostino, raccolta in quel suo capolavoro che è il De Civitate Dei, ci spiega appunto come la storia umana vada letta come il confronto, scontro tra la città di Dio e la città del demonio. E gli uomini possono orientare la loro città, la Civitas Homini, la città degli uomini, o verso il modello della città di Dio, senza mai pretendere di raggiungere questo obiettivo in questa valle di lacrime, come diciamo nella Salve Regina, ma senza neanche pensare che sia giusto non impegnarsi e abbandonare la città degli uomini alle forze del male, cosa che è assolutamente sbagliata e contraria proprio all'insegnamento del Magistero della Chiesa. L'orientamento ovviamente deve essere quello verso il bene comune, ma anche qui, che cos'è il bene comune di una società? Come facciamo? Qual è il criterio? Dove lo troviamo? Lo troviamo appunto nella natura dell'uomo. Se osserviamo la natura dell'uomo, la legge che che orienta, che guida la vita degli uomini, vediamo che per esempio la vita, la sua sacralità, è il primo e fondamentale principio che deve garantire, essere garantito perché ci sia il bene comune, perché se non c'è la vita non ci può essere neanche il bene. E questo comporta però tutta una serie di giudizi politici, culturali, no? La sacralità della vita, il compito, il dovere degli stati di difendere la sacralità della vita dal concepimento alla morte naturale. E così la famiglia, cioè la famiglia non ce n'è una sola di famiglie, quella fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna. E quindi anche qui il compito dei cattolici anzitutto, di diffondere e di difendere questo principio fondamentale e di chiedere agli stati che hanno il compito politico di perseguire, di raggiungere il bene della comunità, il bene comune, di proteggere la famiglia, di diffonderla, di aiutarla, di sostenerla, eccetera. Oppure il principio della libertà religiosa, cioè la religione essendo il rapporto con Dio, la cosa più importante che orienta la vita di tutte le persone, perché è quella decisiva, no? Per il futuro della persona. E quindi la persona deve essere, la persona, ma anche le comunità devono essere garantite nell'esercizio della loro libertà religiosa, cioè di scegliere e praticare la religione che vogliono, che desiderano. E lo Stato deve garantire questa libertà. E questo è un altro principio fondamentale della dottrina sociale della Chiesa e del bene comune. Ma se noi non conosciamo questo, cioè se i cattolici non conoscono questo, rimangono disarmati, rimangono incapaci di dare un giudizio, oppure si dividono fra di loro. Ecco perché è così importante la dottrina sociale della Chiesa, ecco perché è così importante conoscerla, studiarla, farla conoscere, usarla, parlarne, come fa il Papa nelle parrocchie, nelle associazioni, nelle omelie da parte dei vescovi, eccetera. Ciò implica che la legittimità dell'autorità non dipende dall'accumulo di forza economica o tecnologica, ma dalla saggezza e dalla virtù con cui viene esercitata. Quindi l'autorità è legittima non perché è potente, perché ha tante armi o tanti soldi o tanta tecnologia, eccetera, ma perché esercita saggiamente la virtù e persegue in modo saggio la ricerca del bene comune. E il Papa rimanda al Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 1903 del Catechismo della Chiesa Cattolica, che ha una parte importante nell'esame dei 10 comandamenti riguardante la dottrina sociale della Chiesa. E il Catechismo è un testo ancora più autorevole del compendio della dottrina sociale. Direi che il Catechismo di San Giovanni Paolo II del 1903, 92, il Catechismo Universale è il testo di riferimento quando uno avesse dei dubbi su che cosa pensa la Chiesa di determinati argomenti. Altro tema importante anche il Catechismo come compendio della dottrina sociale della Chiesa è un po' messo da parte, è poco utilizzato, non è certamente un punto di riferimento nella vita pastorale ordinaria. Perché la saggezza, continua il pontefice, ci consente di discernere e perseguire il vero e il bene, piuttosto che beni apparenti e vanagloria, nelle circostanze della vita quotidiana. Tale saggezza è inseparabile dalle virtù morali, che rafforzano il nostro desiderio di promuovere il bene comune. In particolare sappiamo che la giustizia e la fortezza sono indispensabili per prendere decisioni ponderate e per metterle in pratica. Anche la temperanza si rivela essenziale per l'uso legittimo dell'autorità, poiché la vera temperanza frena l'eccessiva esaltazione di sé e funge da barriera contro l'abuso di potere. Questa comprensione del potere legittimo trova una delle sue più alte espressioni nella democrazia autentica. Lungi dall'essere una mera procedura, la democrazia riconosce la dignità di ogni persona e invita ciascun cittadino a partecipare responsabilmente al perseguimento del bene comune. Che cos'è la democrazia? E qui bisogna stare molto attenti perché, vedete, la democrazia spesso viene usata come un'ideologia, tu sei democratico, lui no, tu sei buono, lui cattivo, ma la democrazia va riportata nel suo giusto, nel suo giusto ambito. La democrazia è una forma di governo, le tre forme di governo classiche che studiamo nei grandi autori della filosofia greca, in Platone, in Aristotele, poi in San Tommaso d'Aquino, eccetera, sono le tre forme classiche, sono appunto la monarchia, l'aristocrazia e la democrazia. Cioè la monarchia è dove c'è la figura di una famiglia che governa la nazione, la famiglia del re. L'aristocrazia è dove c'è un gruppo di famiglie, diciamo così, di una minoranza che guida la nazione. La democrazia è quel sistema politico invece che favorisce la massima partecipazione possibile della popolazione all'esercizio del potere. Però la democrazia assunse, nell'epoca moderna, ha assunto, a partire dalla Rivoluzione francese, una diversa accezione. Cioè, nelle ideologie moderne, nel socialismo, nel liberalismo soprattutto, in quello che si può anche definire il democratismo, la democrazia, soprattutto sulla scia dell'insegnamento di Jean-Jacques Rousseau, uno dei filosofi più importanti artefici della Rivoluzione francese, artefici nel senso ascoltati, diciamo così, dai rivoluzionari, affermava contro la concezione dell'autorità indicata da San Paolo e fatta e propria del cristianesimo, secondo la quale ogni autorità proviene da Dio e governa in nome di Dio. Questa invece ideologia democratica che si sviluppa e nasce con la Rivoluzione francese afferma che il potere, l'autorità, risiede nella maggioranza della popolazione, confondendo quello che può essere un auspicio, cioè la massima partecipazione possibile della popolazione all'esercizio del potere, come la fonte del potere, come la fonte della verità. È un po' quello che succede nel rapporto tra il diritto naturale e il diritto positivo. Allora, è chiaro che io, cittadino, obbedisco alle leggi del diritto positivo. Ma queste sono vere o giuste o sbagliate nella misura in cui sono conformi ai principi del diritto naturale, cioè della natura umana creata da Dio. Lo stesso vale per la democrazia. È auspicabile, lo dice per esempio San Tommaso, lo dice tutto il magistero moderno della Chiesa, lo dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, lo dice bene San Giovanni Paolo II nell'Evangelium Vitae. È auspicabile che ci sia la massima partecipazione della popolazione all'esercizio del potere, cioè che il potere non sia concentrato in poche mani o in poche famiglie, ma che sia il più diffuso possibile. Questo è un principio fondamentale della dottrina sociale della Chiesa, è il principio di sussidiarietà sostanzialmente che lo ricorda, che lo sostiene, eccetera. Ma questo non è un metodo. Non è che quello che viene detto da questa maggioranza, siccome viene detto dalla maggioranza, è vero. Cioè la maggioranza o la minoranza non inventano la verità delle cose, la verità scritta nella natura umana, perché la verità è scritta appunto nel progetto, nella creazione di Dio. Oppure per chi ha il dono della fede nella rivelazione. Allora, questo è un principio molto importante perché vedrete che in tutte le discussioni che caratterizzano la vita politica moderna degli ultimi secoli, proprio qui c'è quello che vi ho appena detto, c'è l'origine di grandi contrasti e di grandi differenze. Cioè l'aborto non è un diritto se viene considerato tale dalla maggioranza, rimane un delitto. La famiglia non cessa di essere la cellula base della società e soltanto la famiglia fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna è aperta alla vita. Anche qualora la maggioranza delle persone dicesse al contrario che possono essere diversi tipi di famiglie oppure che la famiglia debba essere sostituita dallo Stato, come per esempio avveniva nei regimi totalitari del Novecento. Cioè la verità non cambia a secondo delle maggioranze o delle minoranze. Non è una cosa inventata né da una minoranza né da una maggioranza. La verità è nelle cose. Se noi riusciamo, e questa è la politica, a coinvolgere il maggior numero possibile delle popolazioni nell'esercizio del potere, rendendo così il potere più diffuso possibile, svolgiamo un principio appunto enunciato, sostenuto dalla dottrina sociale della Chiesa. Ma questo non significa appunto dire che la verità è quello che viene indicato dalle minoranze. Questo, su questo punto relativo a che cos'è la democrazia bisogna essere molto, molto, molto attenti, nel senso che la dottrina sociale, il magistero della Chiesa auspicano la diffusione del potere, quindi auspicano la diffusione della democrazia in una vita pubblica, ma affermano che la democrazia non è quella cosa per cui il potere risiede nella maggioranza e la maggioranza è in grado di definire ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ciò che è vero e ciò che è falso. Secondo appunto la mentalità invece molto diffusa nelle ideologie moderne successive alla Rivoluzione francese. Questa comprensione del potere legittimo trova una delle sue più alte espressioni nella democrazia autentica. Lungi dall'essere una mera procedura, la democrazia riconosce la dignità di ogni persona. Quindi ogni persona ha una sua dignità che le deriva da essere stata creata a immagine di Dio e non è una concessione dello Stato, è una dignità che ha in sé, che lo Stato deve semplicemente riconoscere. E invita ciascun cittadino a partecipare responsabilmente al perseguimento del bene comune. Riflettendo questa convinzione, San Giovanni Paolo II ha affermato che la Chiesa apprezza la democrazia perché perché garantisce la partecipazione alle scelte politiche e la possibilità di eleggere e controllare i propri governanti, sia di sostituirli in modo pacifico, ove ciò risulti opportuno. Questo è un principio, questa è una decisione contenuta in una grande e importante enciclica sociale di Giovanni Paolo II nel centesimo anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII, scritta nel 1991. Tuttavia, dice Papa Leone XIV, la democrazia rimane sana solo quando è radicata nella legge morale. Ecco, è importante memorizzare questo, lo dice il Papa. Cioè, la democrazia è sana quando è legata ai principi, come disse San Pio X, come disse Pio XII e come disse Giovanni Paolo II, e come disse anche San Pio X nella nota Charge Apostolique. La democrazia è sana se è legata ai principi della legge naturale. Rimane sana solo quando è radicata nella legge morale e in una vera visione della persona umana. In mancanza di questo fondamento, rischia di diventare o una tirannia maggioritaria, cioè ci può essere anche, noi siamo abituati a concepire la tirannia come il tiranno che tiranneggia, appunto, che opprime una società, una nazione. Ma ci può essere anche una tirannia maggioritaria, no? Se la maggioranza di una popolazione va fuori di testa e comincia ad affermare delle falsità, delle menzogne pericolose, eccetera, queste menzogne non diventano verità semplicemente perché sono sostenute e affermate dalla maggioranza. In mancanza di questo fondamento rischia la democrazia di diventare o una tirannia maggioritaria o una maschera per il dominio delle elite economiche e tecnologiche. Gli stessi principi che guidano l'esercizio dell'autorità all'interno delle nazioni devono altresì informare l'ordine internazionale. Una verità particolarmente importante da ricordare in un tempo in cui rivalità strategiche e alleanze mutevoli stanno rimodellando le relazioni globali. Dobbiamo ricordare che un ordine internazionale giusto e stabile non può emergere dal mero equilibrio di potere, né da una logica puramente tecnocratica. La concentrazione del potere tecnologico, economico e militare nelle mani di pochi minaccia sia la partecipazione democratica tra i popoli, sia la concordia internazionale. A tale riguardo, i miei predecessori hanno espresso la necessità di istituzioni aggiornate e di un'autorità universale. E rimanda alle due grandi encicliche, la Centesimus Annus, scritta dopo la fine dell'Unione Sovietica, dopo la caduta del muro di Berlino nel 1991. Oppure la grande e importante enciclica sempre di Giovanni XXIII, la Pacem in Terris del 1963, che appunto stabiliva quali sono i criteri perché ci possa essere una pace giusta nell'ordine internazionale, ricordando che la pace non basta che ci sia la pace, ma che deve essere una pace giusta, una pace conforme alla giustizia, non come per esempio spesso è avvenuto in determinate situazioni internazionali dove la pace è stata concepita come il riconoscimento della vittoria del più forte o del più violento. Cioè uno Stato viene invaso da un esercito straniero e per non andare avanti eccessivamente a combattersi, a farsi del male, a morire, eccetera, si dice, vabbè, facciamo la pace, ma quella non è una pace, quello è, può anche avvenire così, se i rapporti di forza non permettono altre soluzioni, ma non è pace. È un'ingiustizia. Che se si potesse evitare, bisognerebbe evitare, ecco. A tale riguardo, i miei predecessori hanno espresso la necessità di istituzioni aggiornate di un'autorità universale improntata al principio di sussidiarietà. E qui cita l'enciclica di Benedetto XVI, la Caritas in Veritate. Lo sviluppo di una tale comunità globale di fratellanza richiede, e qui cita Papa Francesco nella Fratelli Tutti, richiede la migliore politica posta al servizio del vero bene comune. Di fatto è più che mai necessario ripensare con audacia le modalità della cooperazione internazionale. Qui cita le sue parole pronunciate in ottobre dell'anno scorso. Ora, qui che cos'è l'ordine internazionale? L'ordine internazionale è una società, è un mondo dove vige l'ordine. Cos'è l'ordine? L'ordine sono ogni cosa al suo posto. L'ordine internazionale è quando la pace fra le nazioni è garantita da un'autorità universale superiore. Nei secoli passati questo compito lo svolgeva l'impero, che non è, l'impero non è l'imposizione dall'alto di qualche cosa, è esattamente il contrario. L'impero è il riconoscimento che esistono dentro determinati confini delle differenze religiose, culturali, storiche fra i diversi popoli, che vengono però governati da un'autorità riconosciuta da tutti questi popoli, un'autorità che si preoccupa di perseguire il bene comune, cioè il bene della convivenza fra i diversi popoli. Ora, questo è naturalmente in teoria, in tesi. Poi è chiaro che ci sono stati e ci sono imperi dove questo si cerca di rispettarlo, cioè dal punto di vista della sussidiarietà. Si cerca di rispettare l'autonomia, le caratteristiche, le peculiarità diversi popoli e di vivere quella che Sant'Agostino chiamava la tranquillità dell'ordine, cioè una società, in un mondo ordinato tendenzialmente rispettoso della giustizia. Questa è la concezione cristiana dell'impero che coincideva con la pace, cioè l'impero era il garante della pace universale. I grandi scolastici, padri della Chiesa, pensate soprattutto a Sant'Agostino, ma poi anche a San Tommaso, quando parlava dell'impero, parlavano appunto di questa autorità su popoli diversi che aveva il compito morale, soprattutto perché spesso non avevano la forza militare, ma avevano l'autorità morale di garantire l'equilibrio, la convivenza, l'armonia, che cosa tutt'altro che facile, anche in società omogenee, come erano le società cristiane del primo millennio e anche di buona parte del secondo millennio della storia. E naturalmente tutto questo è stato messo in crisi dalle ideologie nazionaliste. Il nazionalismo, a partire proprio dalla Rivoluzione francese e poi soprattutto dalla Grande Guerra, dalla Prima Guerra Mondiale, ha distrutto gli imperi. Ma che a differenza di quello che pensa la grande maggioranza delle persone, sbagliando, cioè sulla base di una lettura ideologica della storia, gli imperi, poi naturalmente ti può capitare l'imperatore cattivo che non capisce, non tutti gli imperi sono evidentemente stati uguali, però in linea di massima l'idea dell'impero è l'idea di garantire la pace fra popoli diversi da parte di un'autorità. Quando invece i nazionalismi hanno distrutto gli imperi, soprattutto dopo la Prima Guerra Mondiale, allora l'umanità e anche la Chiesa, soprattutto dopo la prima, ma soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, per evitare il ripetersi degli odi fra le nazioni, del nazionalismo, ha favorito la nascita di un'autorità universale come l'Organizzazione delle Nazioni Unite, cioè un consesso internazionale dove sono rappresentate tutte le nazioni, tendenzialmente tutte le nazioni del mondo, che ha come scopo, che dovrebbe avere come scopo, quello di garantire la pace fra gli stati e fra le nazioni. Cosa che purtroppo, per ragioni ideologiche, per varie ragioni che non è questa la sede di affrontare, ma l'ONU non è mai riuscita a garantire. Anche perché c'è sempre stata, per esempio, durante la Guerra Fredda, questa grande contrapposizione fra le nazioni del mondo occidentale, del mondo libero, e le nazioni del mondo comunista, avendo entrambe diritto di veto sulle decisioni prese dall'ONU, l'ONU praticamente non ha mai funzionato. E non funziona tutto sommato neanche oggi. Quindi questo non è un motivo per abbandonarlo, ma è per dire come, finiti gli imperi, si è cercato di trovare la soluzione per quello che gli imperi in qualche modo garantivano, cioè creando delle realtà, in questo caso l'ONU, che possano garantire la pace, l'equilibrio, il rispetto fra le nazioni, eccetera. Ora, anche l'ONU, questa frangente, è venuto meno, non ha più, ancor meno di prima, nella nuova situazione internazionale che si è venuta a creare dopo l'abbattimento del muro di Berlino, dopo il fallimento della globalizzazione e dopo i conflitti degli ultimi mesi, no? Che vedono sostanzialmente due linee, due assi contrapposti, l'Occidente da una parte e dall'altra parte i paesi che rifiutano la democrazia, cioè la Cina, la Russia, l'Iran, la Corea del Nord, il Venezuela, il Nicaragua, cioè tutti quei paesi che sostanzialmente hanno dei regimi non democratici che non garantiscono appunto le libertà fondamentali, a cominciare dalla libertà religiosa. Allora, in questa nuova situazione è chiaro che è difficile parlare dell'ordine internazionale, perché l'ordine, il diritto internazionale, l'ordine intenzionale ed internazionale presuppongono che ci sia un soggetto capace di farlo rispettare, se no rimane una parola molto teorica, bella, auspicabile, ma che poi nessuno è in grado di realizzare, no? Di garantire, cioè chi fa rispettare i principi, eccetera. E quindi bisogna trovare, proprio se ne parla molto in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, delle modalità di convivenza che ricostruiscano quelle relazioni internazionali che oggi sono, e questo lo sappiamo tutti, lo vediamo tutti, sono estremamente in grande difficoltà, in crisi. In ultima analisi, continua e conclude il Papa, quando le potenze terrene minacciano la tranquillitas ordinis, cioè la classica definizione agostiniana della pace, la tranquillità nell'ordine, dobbiamo trarre speranza dal regno di Dio, che pur non essendo di questo mondo, il regno di Dio non può mai realizzarsi prima della fine dei tempi, se non parzialmente. Cioè, non pensiamo che ci possa essere il regno di Dio su questa terra, perché commetteremo un gravissimo errore, un gravissimo ricreeremo le condizioni delle ideologie utopistiche del secolo scorso che hanno versato il sangue di milioni, di decine di milioni di persone. Dobbiamo trarre speranza dal regno di Dio, che pur non essendo di questo mondo, fa luce sulle realtà di questo mondo e ne rivela il significato escatologico. In questa prospettiva di fede ci viene ricordato che l'onnipotenza di Dio si manifesta soprattutto nella misericordia e nel perdono, come dice San Tommaso nella sua Summa Theologiae, la questione 25. Il potere divino non domina, ma piuttosto guarisce e ristora, guarisce e riporta, restaura la salute. È proprio questa logica di carità che deve animare la storia, poiché l'attività umana ispirata dalla carità aiuta a plasmare la città terrena nell'unità e nella pace, rendendo la città terrena, seppure in modo imperfetto, un'anticipazione e una prefigurazione della città di Dio, come scrive e spiega bene Benedetto XVI in Caritas Veritate. Tale fede rafforza la nostra determinazione a costruire una cultura di riconciliazione, capace di superare le insidie delle indifferenze e dell'impotenza. Con questi sentimenti auspico sinceramente le vostre riflessioni, vi saluto, eccetera, eccetera. E con questo mi fermo anch'io per rispondere alle vostre domande.
Pronto?
Pronto?
Pronto, buonasera dottor
Pronto?
Ivernizzi. Pronto, mi sente?
Buonasera.
Buonasera
Sì,
dottor
bene, bene, la
Ivernizzi.
sento.
Grazie, senta, mi chiamo Grazia, dal
Da dove
Veneto, dal
chiama,
Veneto.
signora? Sì,
Da Vicenza. Pronto, mi
mi dica,
sente? Ecco,
la
lei ha
sento bene,
posto,
sì.
benissimo, lei ha posto un tema che a me sta moltissimo a cuore, che è il tema della democrazia. Perché? Perché democrazia è un termine in cui c'è la parola popolo. Purtroppo quella di oggi a me pare una statocrazia più che non una democrazia, perché se non c'è un popolo, il che vuol dire una lingua, una tradizione, una religione, dei costumi, eccetera, tu non hai una base comune e diventa solo ideologia e conflitto. E il potere viene a essere altrove, e cioè nella manipolazione. Poi la gente, se c'è un popolo, ha anche una sua identità e anche una sua cultura, ma se tu hai uno Stato e quindi hai solo degli individui, non c'è nulla che li metta in comune. E credo che questa sia una gravissima lacuna dei nostri tempi. È un tema enorme su cui credo bisognerebbe che i politici, gli insegnanti, i docenti, non so, le università riflettessero, le accademie riflettessero. Ecco, attendo un suo commento e la ringrazio.
Sì, beh, lei tocca un tema centrale, però il problema è che il popolo va costruito, cioè non è vero quello che lei dice, non c'è un popolo perché i popoli negli ultimi secoli sono stati divisi dalle ideologie e anche dal fatto che sono arrivate popolazioni con altre culture, con altre che professano altre religioni. Quindi siamo in una società plurale, come diceva il cardinale Scola. E quindi è una società, la nostra, dove c'è sempre meno una cultura comune, ci sono sempre meno valori condivisi. E quindi due cose. Primo, è verissimo, ma noi qui viviamo, cioè non è che viviamo da un'altra parte. I cristiani hanno il compito anzitutto di testimoniare, di diffondere la loro fede, la nostra fede, attraverso l'apostolato, la missione, cioè la missione non è più ad agentes soltanto, cioè non è più verso i popoli che non conoscono il Vangelo. Ma oggi la missione noi dobbiamo farla con i nostri vicini di casa, con quelli che lavorano con noi, compagni di scuola, di università, eccetera. Ed è una missione sia religiosa che culturale. La seconda cosa è che comunque i cristiani devono fare una proposta culturale, civile, politica per questa società nella quale si trovano. Cioè, non possiamo dire, vabbè, aspettiamo che si convertano tutti per fare una proposta. No, noi dobbiamo fare una proposta che sia politicamente realizzabile, diciamo così, che sia progettualmente realizzabile anche nella situazione nella quale ci veniamo a trovare. E questo è un po' anche il carisma, il dono che i cristiani che si occupano di dottrina sociale devono avere e devono trovare. Ecco. Comunque, grazie di questa domanda che è molto importante. Attenzione però a non affrontarla in maniera, come dire, esclusiva. Perché è vero che viviamo in questa società pluralistica dal punto di vista ideologico, però noi qui viviamo, quindi è questa la società da cui dobbiamo partire per cambiare le cose. Ecco. Pronto? Bene, siamo arrivati alla conclusione, abbiamo letto un importante discorso del Papa rivolto all'Accademia delle Scienze Sociali sul tema, su diversi temi inerenti alla dottrina sociale, il tema della democrazia, il tema dell'ordine internazionale, sono tutti temi importanti perché la Chiesa non vive sulle nuvole, i cristiani vivono nel loro tempo e devono cambiare il loro tempo. Come dicevo, dobbiamo animare cristianamente l'ordine temporale. Paolo VI chiamava questo la consecratio mundi, cioè dobbiamo consacrare il mondo a Cristo. Che può apparire una cosa molto confessionale e che fa spavento, fa paura ai non credenti, ma in realtà noi dobbiamo mettere il Vangelo dentro nella vita pubblica. Consacratio mundi vuol dire offrire il mondo rinnovato a chi lo ha creato, al creatore degli uomini, che ha voluto gli uomini come esseri sociali, come esseri politici, che vivessero attraverso le relazioni che costruiscono fra di loro. Questa è la consecratio mundi, cioè non è una cosa che deve fare paura ai nostri interlocutori, ai non cristiani, a quelli che non hanno il dono della fede. Del resto, quando vi capitasse di incontrare persone spaventate perché ma voi volete imporre la fede, eccetera, rispondete sempre parlando dei 10 comandamenti. Cioè, ma tu in una società in cui tutti gli uomini si impegnassero a non rubare, a non uccidere, a rispettare la moglie, il marito degli altri, a dire sempre la verità, a onorare il padre e la madre, la patria, la propria storia, la propria tradizione, a non portare via le cose degli altri, no? Fate passare in rassegna i 10 comandamenti. Non sarebbe una società migliore quella in cui questi 10 punti, queste 10 parole venissero rispettate? È difficile, perché la dottrina sociale della Chiesa è questa cosa qui, cioè sono i 10 comandamenti sostanzialmente. Poi è chiaro, sono elaborati, spiegati, ma la sostanza, la sintesi. Allora, una società che rispettasse i 10 comandamenti non sarebbe migliore della società in cui viviamo, dove si uccide, si ruba, ci si odia in continuazione, no, non solo a livello politico, ideologico, ma anche proprio a livello personale. Tutti i giorni noi vediamo quello che succede nei nostri paesi e nelle nostre città. Bene, con questo vi saluto, vi auguro una buona settimana e una buona notte.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.